Oggi vi introdurrò una distinzione che è una distinzione fondamentale, anzi, fondamentalissima, anche se generalmente buona parte dei giuristi non la conosce. Come mai è fondamentale e non la conoscono? Perché è assolutamente fondamentale per il diritto costituzionale, come vedremo, e lo capiremo bene quando studieremo le sentenze della Corte Costituzionale. È assolutamente fondamentale per capire che cos'è il diritto. Spesso la si può ignorare, ma con degli effetti talvolta piuttosto sconvenienti. È la distinzione fra disposizione e norma. È una distinzione basilare, perché è la distinzione tra il segno e il significato. E il segno è... questo è un segno, generalmente ignorato. È un segno nel senso che un cartello stradale, contorni rossi, l'interno blu con una striscia o due strisce, nessuno sa la differenza di solito, che significa, significato, divieto di sosta. Però per le strade non scrivono di solito di è severamente vietato sostare, qualche volta lo scrivono. In Italia se non c'è scritto severamente vietato vuol dire che, ma sì, un divieto, però è classicamente un segno, la segnaletica stradale è fatta di segni, ma sono segni a cui si ricollega un significato. Un partito musicale ha dei segni, ma l'interprete sa qual è il significato di quei segni. Tutta la nostra vita si svolge in ambito di segni e la semiologia è lo studio di queste cose. Sono segni che hanno significato all'interno di una serie di convenzioni. Uno dei problemi per cui chi va a fare i viaggi esotici in paesi sconosciuti generalmente non se ne accorge perché c'è la guida che gli spiega qui Maometto disse bla bla, ma gli manca certe volte la capacità di cogliere i significati dei segni. Un'architettura europea per una persona di media cultura ha un suo significato immediato. Uno può datarla con qualche errore di decenni, ma non di secoli. Un'architettura cinese probabilmente non è così, perché sono segni fuori da un contesto di significati normali, conosciuti. Pensate a una lingua straniera, se voi trovate una parola di giapponese, probabilmente non ne capite il significato. Infatti i cretini si fanno tatuare qui una serie di frasi, imprecazioni in giapponese, di cui ignorano il significato. Che il tavolo dice c'è scritto che tu sarai felice, ma invece di scrivere tu sei un povero cretino, probabilmente non c'era bisogno di scriverlo, lo si capisce, vedete? Noi non capiamo il significato dei singoli simboli giapponesi, ma capiamo il significato del perché uno si è fatto tatuare una cosa del genere, perché scemo. La distanza, spero che nessuno di voi lo abbia, e se lo ha mi scuso dell'indelicatezza. Questo che sembra un segno normale, semplice, che significa sei in presenza della segnaletica stradale che lo vieta, un veicolo motore parcheggia e prolunga la sosta al di là del tempo strettamente necessario fra scendere o salire i passeggeri, il comportamento sarà punito a meno che non vi siano ragioni particolari che impongono la sosta e questa sia dettata da ragioni eccezionali d'urgenza. Nessuno ha mai pensato che il divieto di sosta si portasse dietro tutto questo, che è una norma giuridica circostanziata. Per cui c'è un divieto di sosta, ma questo non impedisce che tu faccia scendere la vecchia nonna dalla macchina e non la puoi fare scendere in corsa, onestamente. Devi fermare. Se la macchina si rompe, non è che tu devi scendere e spingerla finché non trovi una piazzola dove lasciare la macchina. Però voi capite che tra il segno e il suo significato c'è un mare in mezzo. Un mare che è riempito di giurisprudenza, il segno si trova su tutte le strade. Il significato è legato a una serie di situazioni che erano impreviste. Per rivelare lo stato di necessità previsto dalla norma che vi ho letto, è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave da persona e relazione del quale non è comunque possibile pretendere dalla gente un comportamento diverso. Questo stato di necessità, per cui se siete in macchina con un bambino e il bambino sta per vomitare, non è uno stato di necessità perché non è a rischio la sua vita nella vostra vita. Al massimo vi resta per sempre un odore schifoso in macchina. Il disagio provocato dalla mancanza e insufficienza delle aree destinate a parcheggio è quindi inidoneo a costituire uno stato di necessità, anche nel caso di non osservanza da parte del comune. Vedete, e leggendo la giurisprudenza noi scopriamo i casi della vita. Questo era uno che ha preso la multa per divieto di sosta e si è difeso dicendo: io avevo bisogno di andare in un posto, sappiamo che bisogno avesse, né ci interesse, e non c'erano parcheggi e quindi io ero in stato di necessità. E il giudice deve spiegare se ricorre lo stato di necessità in quella circostanza, e questo racconto è infinito. C'è un cartello di divieto di sosta, un significato di quel cartello con la norma che vieta la sosta se non è stato necessità, e un milione di casi in cui ci si domanda se si deroga o no a quella norma, cioè se quello stato di necessità si verifica in relazione a quel caso della vite. Altra Cassazione civile: nella nozione di caso di necessità prevista espressamente dal codice della strada, come eccezione al divieto di fermata sulle autostrade, è ricompresa anche l'ipotesi di gravi ed obiettivi impedimenti che non consentono di proseguire la marcia, come nell'ipotesi dello scontro tra veicoli determina l'ostruzione della corsia. Beh, non è che siccome non puoi sostare tu continui ad andare avanti e la fila delle macchine che hai tamponato la spingi un po' più in là, no? Ti puoi fermare. In questa situazione la fermata è consentita anche sulla corsia normale di marcia e pertanto è esente dalla responsabilità del conducente dell'autovettura che nelle suddette condizioni sia stato tamponato da altro veicolo che lo segue. Classica cosa che si realizza sulle nostre autostrade ogni sabato e domenica a cappelli pieni, no? A fila di macchine, e uno, per non tamponare quello davanti, si blocca e quello dietro lo tampona e quello dietro lo tampona, e ognuno dice: quello era fermo in mezzo all'autostrada, è vietato fermarsi in mezzo all'autostrada. Casi della vita. Questo è lo stato di necessità, non ci interessa, questo è quello che mi interessa invece. Allora qui ho provato a mettere due stringhe di parole con colorini diversi, perché le parole dello stesso colore segnano il contrappunto, la contrapposizione. Come disposizione e norma, segno e significato sono opponenti, una cosa è il segno e una cosa è il significato, una cosa è la disposizione e una cosa è la norma, così anche c'è una bella differenza tra le operazioni che stanno dietro. E qui incominciamo a parlare di cose assai importanti: la distinzione tra legislatio e legis executio, tra la legislazione e l'applicazione del diritto. Vedete, una distinzione abbastanza banale come quella tra segno significato, tra il cartello stradale e la norma che nel codice della strada si riferisce a quel cartello, il significato che il codice della strada si riferisce a quel cartello, scatta un meccanismo che differenzia due ambienti totalmente diversi. La legislazione, la legislatio, la creazione della legge, la posizione della legge, e la legis executio, cioè l'applicazione della legge. C'è un'autorità che ha approvato il regolamento del codice della strada e un'autorità che va a dare le multe perché viola la norma, a chi viola la norma che si ricollega al segnale stradale. Sono due poteri diversi, due funzioni diverse. Se ritornate a delle cose che probabilmente avrete sentito vagamente accennare nel corso dei vostri studi, e cioè Montesquieu e la separazione dei poteri, questo è, che non è poi Montesquieu che descriveva la storia inglese, è una distinzione che risale a Aristotele, probabilmente a qualcuno ancora prima. Mosè, tanto per tornare al mio esempio caro, no? Quando il suocero gli dice tu fai le leggi e lascia che i giudici le applichino, sta dicendo esattamente questo, c'è una fase di legislatio, in quel caso le tavole della legge, e una fase di legis executio, che è l'applicazione di quei segni ai rapporti della vita. Le tavole della legge non potevano essere applicate ai rapporti, così come i cartelli stradali non si possono applicare agli automobilisti. Non è che il vigile prende il palo col cartello e lo sbatte sulla macchina di vetro di sosta. In mezzo c'è una fase, che è una fase delicatissima, ed è la fase tipica del diritto, cioè l'interpretazione, ricavare significati dai segni. Non è una cosa che fanno solo i giuristi, Quando un antropologo apre una caverna e ci trova dei segni, dice, ah, questo è un disegno che raffigura una scena di caccia al bufalo. Lui dice, non ci vedo niente, ma lui che ha studiato sa che quei segni là sono segni ricorrenti in quella zona, in quella tribù, e quel significato specifico può essere imputato. È interpretazione. L'interpretazione musicale, l'interpretazione artistica, l'interpretazione giuridica sono sempre fasi di interpretazione. Pensate a quante interpretazioni sono state date alle terzine della Divina Commedia. È un'interpretazione, tanto è vero che si continua a leggere e ogni volta c'è qualcuno che ritrova nuovi significati. Viene tradotta in tutte le lingue del mondo e in ogni lingua del mondo quella terzina assume dei significati diversi. I segni sono sempre gli stessi. Allora, la distinzione tra i poteri dello Stato è una distinzione che passa attraverso questa nozione apparentemente tutta diversa. C'è qualcuno che pone i segni e alcuno che ne ricava le norme per via di interpretazione. Chi impone i segni è il legislatore politico, che ha l'autorità, da noi democratica, teoricamente, di imporre, di approvare testi, parole, leggi. Le leggi sono cose, le leggi sono testi. Sono testi che vengono pubblicati sulla carta, stampati sulla carta, e stampati sulla carta continuano a essere cose, sono segni, parole. Il potere del legislatore si ferma lì. Il legislatore scrive, è come il poeta, scrive un po' peggio, eh? Scrive parole, dopodiché la sua attività finisce e incomincia l'attività dell'interprete, che a quelle parole deve dare un significato, e questo significato lo deve ripetere in relazione a tutti i casi della vita che si propongono. Tizio che ha la suocera che sta morendo, deve fare la scena della macchina, Caio che sta tamponando la macchina davanti, quell'altro che sta disperato, gli scappa la pipì, non sa dove farla e non trova un parcheggio, e così via. Finiscono in Cassazione, che vuol dire che hanno avuto 3 gradi di giudizio su questo evento, che a uno scappi la pipì quando stai in macchina è cosa che gli capita, ma che finisca in Cassazione di solito no, salvo che non stia a Roma vicino al testaccio, perché in Cassazione ci sono ottimi bagni, ma non è un problema giuridico, un problema idraulico quello. Ma il problema giuridico è se il fatto che ti scappa la pipì sia una causa sufficiente di stato di necessità per bloccare la macchina dove non si può posteggiare. Pensate a quanti milioni di ipotesi uno può costruire per mettere sotto sfida quello che sembra un'interpretazione banale di un testo semplice, no? Il codice penale dice: è vietato uccidere un altro uomo, però la gente muore uccisa. E non sempre quella norma scatta, perché può esserci legittima difesa, ci può essere l'errore, ci può essere, purtroppo io non lo sapevo che dietro quella tenda che stavo picchiando ci fosse un uomo. I casi della vita sono infiniti. È successo a mio fratello che ha picchiato la moglie pensando che fosse un ladro. Lei stava fumando dietro una pesante tenda e lui, che è una bestia, mi si è avventato e quella ha detto: no, sono io, sono io. Uxoricidio, non l'ha uccisa, si è fermato prima, ma immaginate che interessante caso giuridico, dove tutta la causa finisce con essere legata non all'evento, ma l'elemento soggettivo. Tu l'hai picchiata sapendo e volendo picchiarla oppure no? La sfumatura del caso rispetto allo standard del segno scritto. Questo è il nostro mestiere e questo voi dovreste imparare a fare qui come vostro mestiere, perché il mestiere è del giurista. Vedete, quindi ho letto, è contrapposto un'altra cosa legata a quella in Verdino: legislatore politico esprime una volontà, il giudice tecnico, soggetto dell'esecuzione della legge, applicazione della legge, è invece un tecnico che non esprime una volontà, non dovrebbe esprimere una sua scelta, ma lavora con strumenti tecnici controllabili, il ragionamento. Le leggi d'Italia non sono motivate, il legislatore non deve spiegare le sue scelte, queste sono spiegate nella relazione che accompagna il progetto di legge in Parlamento, ma la legge esce senza la motivazione. Salvo in Toscana, le leggi toscane sono motivate, e salvo l'Unione Europea, perché tutti gli atti dell'Unione Europea sono motivati. In Italia invece, in base a un principio che si capisce guardando questa slide, le leggi non sono motivate, perché il legislatore vuole, decide di volere qualcosa, ne ha l'autorità politica. Noi andiamo a votare la nostra rappresentanza, gli conferiamo il potere di volere per conto nostro. Sì, capisco, è uno schema molto ideologico e molto filosofico, ma è così che funziona in tutti i paesi cosiddetti civili. L'unica autorità che noi conosciamo si basa sulla rappresentanza, sul mandato politico che attraverso il voto noi diamo ai nostri rappresentanti. Loro hanno la legittimazione per esprimere una volontà. Oggi ci scappa di fare una legge che permette, che so io, il matrimonio omosessuale, lo fanno perché questa è la volontà politica, non è un fatto di ragione, è un fatto di volontà. Una volta che hanno fatto questo, il loro potere si esaurisce. Il legislatore non può più dire che cosa voleva fare, quello che ha fatto, ha fatto. C'è un testo che viene votato dalle due Camere e poi pubblicato, promulgato dal Capo dello Stato e pubblicato sul Gazzetto Ufficiale. Lì finisce il lavoro del legislatore. Se il legislatore vuole integrare il suo lavoro, fa un'altra legge, ma lavora sempre sul piano delle disposizioni, sul piano dei segni, sul piano dei testi. Produce cose. Il significato di quelle cose non dipende più dal legislatore, il significato di quelle cose dipende dal giudice, dai soggetti di applicazione. Io qua ho messo il giudice per semplificare, ma i soggetti di applicazione non sono solo i giudici, anche la pubblica amministrazione applica le leggi, anche noi applichiamo le leggi. Diciamo che il giudice è l'autorità che risolve i conflitti tra interpretazione. Io guido la mia macchinetta, arrivo alla rotonda, se sono un guidatore medio bolognese e io voglio fare la rotonda e poi uscire a sinistra, entro nella rotonda mettendo la freccia a sinistra. cavolata, perché tu non puoi svoltare a sinistra, devi andare dritto e casomai mettere la freccia a destra quando esci dalla rotonda. Ma questa è un'altra interpretazione, perché nel codice non c'è scritto che cavolo di freccia tu devi mettere. Anche perché tu entri nella rotonda, non è che puoi dire non entro nella rotonda a fermo la macchina, divieto di sosta. Giro a destra, non puoi, girare a sinistra è contromano, quindi forse la freccia non devi neanche metterla. Entri nella rotonda. Il problema è che la rotonda, quando giri, fai 3 giri, 4 giri, 5 giri, a un certo punto metti la freccia e esci. Funziona così. Ma le scuole guida insegnano in maniera diversa. Perché? Perché hanno interpretazioni diverse della stessa disposizione. Il giorno che due macchine si scontreranno perché hanno messo le frecce in maniera opposta, si sono guardati, hanno fatto la finta e poi pam, ci sarà un giudice che deciderà qual era l'interpretazione tecnicamente corretta e dovrà ragionare, motivare la sua sentenza per spiegare perché quella soluzione è tecnicamente corretta. Siccome il giudice è un tecnico, può sbagliare, è ovvio. E quindi la sua sentenza può essere impugnata e poi arrivare in Cassazione. Almeno 3 gradi di giudizio ti sono garantiti. Tale è l'incertezza tecnica delle cose, perché il giudice può sbagliare, è normale, ma il sistema si salva perché dà la possibilità di contestare la soluzione tecnica e il ragionamento che lo accompagna fatto da un giudice. Il diritto è il mondo dell'incertezza, non della certezza. Il legislatore non sbaglia, il legislatore ha fatto la legge, finita lì. Quella è. Si pente, non gli piace, ha capito di aver scritto una stupidaggine, vuole chiarire meglio il concetto, fa un'altra legge, e poi ancora un'altra legge, e poi ancora un'altra legge. Ma sempre testi, sono segni che si sommano a segni. Metti il divieto di sosta, poi sotto ci metti il cartello rimozione forzata, poi sotto ci metti è severamente vietato posteggiare qui, oppure fai come in America, ci scrivi quanta è la multa, che è molto più efficace. Qui ti costa $200, sappilo, te lo comunico prima. Tutti i modi per mettere segni su segni per spiegare il significato, cercare di dare corpo il significato, ma il significato comunque è dato dal soggetto che attua. Tu gli puoi mettere anche $800 di multa, ma se uno deve salvare la vecchietta si ferma lo stesso e tu la multa non gliela puoi dare. Poi comincia il problema: ma lei stava veramente male o le scappava solo la pipì? Allora questo è un problema di interpretazione dei segni. E questa è competenza del giudice, che farà una sentenza in cui dichiarerà che la pipì non costituisce uno stato grave di necessità, perché tra l'altro te la puoi fare addosso. Non muore nessuno se ti fai la pipì addosso. Capisco tutte le obiezioni di questo discorso, però è un discorso, no? Che magari può anche essere circostanziato. Era il giorno in cui dovevo laurearmi, ero tutta vestita di bianco e se facevo la pipì non potevo presentarmi alla laurea così. È uno stato di necessità. E lo deciderà il giudice. Gli avvocati sosterranno la loro tesi e il giudice penserà è stato di necessità. Allora magari la polizia, il PM dirà impugno in appello, perché se passa questo allora noi non avremo più le vie libere, perché tutti quelli che hanno bisogno di grattarsi la schiena diranno io mi scappavo la pipì, ma c'era bisogno di grattarmi la schiena, non ce la facevo più. Capite com'è complicato il mondo dell'applicazione del diritto, perché il diritto si applica a tutto ciò che avviene, e ciò che avviene non è predeterminabile, non è anticipabile. Per quanto uno cerchi di fare una legge circostanziata immaginandosi tutti i casi, lui si sta immaginando i casi del passato e non i casi del futuro. Buona parte dei problemi giuridici che oggi impazzano nel mondo sono dovuti al fatto che noi abbiamo leggi, codici in tutti i paesi che non anticipano le cose, per fortuna. La ricerca genetica, per esempio, ha devastato la realtà, l'ha cambiata. e noi non abbiamo leggi sufficienti per spiegare come ci si comporta di fronte alla lettura del DNA, e quelli sono problemi giuridici nuovi. È bello il mondo, perché il mondo è sempre nuovo, il diritto è sempre vecchio e noi in mezzo guadagniamo un sacco di soldi. Complimenti e benvenuti sul camion. E notate anche l'ultima contrapposizione tra l'elemento elettivo e l'elemento concorsuale, perché anche questo ha un senso, ha un senso di coerenza con le stringhe. Il legislatore vuole, perché noi gli diamo l'autorità, e gli diamo l'autorità perché loro ci rappresentano, e loro ci rappresentano perché noi li abbiamo votati. Non ci piacciono? Colpa nostra. Questa è una brutalità che gli italiani non capiranno mai, perché gli italiani pensano sempre di essere molto più bravi, più intelligenti, più corretti, meno ladri dei loro politici, ma non è così, perché quei politici qualcuno li ha votati. E se l'hanno fatto incautamente, sono degli scemi. Uno non è che va a comprarsi un paio di scarpe e senza provarle. Tu compri un paio di scarpe, non le provi, torni a casa, ti fanno male, sei uno scemo. Non è colpa della scarpa, è colpa tua. Allora, il meccanismo della rappresentanza è un meccanismo giustificativo, molto lontano dalla realtà, perché nessuno di noi probabilmente si riconosce in buona parte dei nostri rappresentanti, ma questa è colpa nostra. Noi preferiamo andare allo stadio, voi preferite andare allo stadio piuttosto vado non so dove, e invece di occuparvi di politica, la conseguenza è che vi fate governare da un branco di imbecilli, ma che la loro imbecillità è causata dalla vostra indifferenza. Voi accettate implicitamente di essere governati dagli imbecilli, per cui non potete lamentarvi. Questo è il meccanismo giustificativo potente che consente alle istituzioni di volere per conto nostro. D'altra parte, senza istituzioni che vogliono per conto nostro non si può vivere. Qualcuno le regole dovrà pur farle, non è che le regole le fa la comunità via rete, come forse piacerebbe a qualcuno, no? Ci mettiamo lì e elaboriamo le leggi nella comunità di internet, per cortesia. Ci vogliono dei corpi che riescano a scrivere regole, e questi corpi sono selezionati da noi. Questa è l'unica giustificazione che noi diamo, non siamo in grado di dare altre giustificazioni, ci piace o non ci piace, così è il mondo occidentale almeno. Perché ci sono alcuni paesi in cui le regole sono ancora quelle fissate da Dio in qualche sacro libro. Ci credono, cavoli loro, la nostra cultura secolare ha portato a sopprimere la vigenza giuridica dei sacri libri. Da noi i sacri libri non sono più legge, lo erano stati, ma non sono più. Il sacro libro nostro è la Costituzione, in America è considerato il libro, è la Costituzione, ma quella l'abbiamo creata noi. La possiamo cambiare quando vogliamo tramite il meccanismo previsto dalla Costituzione, come studieremo. E tutto si tiene perché quel meccanismo si basa sulla rappresentanza e le elezioni. Sono incaricati da noi di volere per conto nostro. I giudici, ma anche i pubblici dipendenti, sono selezionati per concorso. Tutt'altro paio di maniche. Il concorso seleziona chi è tecnicamente più preparato, o quantomeno dovrebbe farlo, e di fatto più o meno funziona così. Il concorso di magistratura non è semplice, è tendenzialmente un concorso anche abbastanza oggettivo, per cui il nostro criterio per selezionare i giudici è essenzialmente, esclusivamente quello della capacità tecnica. Poi i giudici vanno avanti per step di carriera con delle regole che magari un giorno vedremo. Ma il loro titolo, la loro legittimazione è tecnica, è la conoscenza, è la capacità. Sei capace di fare il giudice? Sì, diventi giudice. No, non diventi giudice. Non c'è una scelta politica. Questa è la regola in tutti i paesi dell'Europa occidentale, non è la regola in molti stati degli Stati Uniti, dove i giudici sono elettivi, lo vedete sempre nei film, le conseguenze, per cui non le sto a descrivere. È un altro tipo di scelta, sicuramente non migliore, anzi sicuramente peggiore. Negli Stati Uniti, tra l'altro, potete diventare giudici perfino se non siete giuristi. È una carica totalmente, a parte il capo della procura federale, che deve essere un tecnico, gli altri non è necessario che lo siano. D'altra parte, nel Texas, nei film dei cowboy, i giudici venivano, i sceriffi, i giudici, i procuratori, il capo dell'accusa, eccetera, erano cariche elettive, per cui li ricopriva chiunque la comunità decidesse che ne avesse la capacità, ma non per concorso. Da noi in Europa questo è il principio inderogabile, non solo in Europa, in tutto il mondo, salvo alcuni stati degli Stati Uniti. E quindi la selezione per concorso è la soluzione di persone che hanno una capacità professionale essenzialmente di interpretazione. È come essere un fine pianista. Voi siete un fine pianista perché riuscite a dare la vostra interpretazione del solito spartito di Beethoven, Chopin, chi volete. È sempre lo stesso lo spartito, lo strumento è sempre lo stesso, non cambia da un esecutore all'altro. Quello che cambia è la capacità di eseguire, che non è solo la capacità di muovere le dita, ma di interpretare un testo. E non ci sono due pianisti che diano la stessa interpretazione, così come non ci sono due giudici che diano la stessa interpretazione della legge. E questa è la complessità del sistema. Il pianista fa il suo concerto, la gente l'applaude, è finita lì. Il giudice fa la sua interpretazione, fa la sua sentenza, e la gente non piace, lo impugna di fronte a un altro giudice. Non abbiamo altre soluzioni. Nessuno ha inventato un modo migliore né di fare le leggi, né di applicarle, né di porre i segni attraverso la rappresentanza, né di interpretarli ai casi della vita attraverso appunto l'interpretazione giuridica. Vi ho già parlato delle preleggi, ma sicuramente voi non mi siete stati ad ascoltare e l'avete dimenticato, quindi vi parlo di nuovo delle preleggi, introducendovi un nuovo articolo. Le preleggi sono le disposizioni preliminari al codice civile. Per chi c'è il libro davanti, la cosa migliore è andare a vedere l'indice in fondo. Se l'ha già trovato, non c'è bisogno di vedere. L'indice in fondo è, anche questa è una mia invenzione, ma molto semplice, riporta il numero della pagina dove quel termine viene definito. Per cui quando voi trovate un concetto che non vi è chiaro e non è definito, vuol dire che è definito da un'altra parte, andate all'indice in fondo e poi trovate la definizione. Le disposizioni preliminari del codice civile sono la prima parte del codice civile del 1940, in cui il legislatore di allora, avendo di fronte una Costituzione, il vecchio Statuto Albertino ormai derogato, cambiato, eccetera, decide di porre alcune norme fondamentali sulle fonti e sull'interpretazione delle fonti. È interessante come fenomeno, perché le fonti vengono ricostruite, l'altra volta vi riportavo l'articolo 1 che dice le fonti del diritto sono la legge, il regolamento, le norme corporative, poi tra parentesi poi c'è un asterisco che dice abrogate, bla bla bla, gli usi. Queste sono le fonti di allora. Negli articoli successivi ci sono norme sul rapporto tra legislatore e giudice, cioè sulla divisione dei poteri. È curioso che delle norme sulla divisione dei poteri siano contenute nel codice civile, ma solo fino a un punto è curioso, perché quelle sono norme generalmente contenute nella Costituzione. Ma siccome la Costituzione allora era evaporata, si è ripreso il vecchio uso settecentesco di fare del codice civile il corpus delle regole, da base fondamentale dell'ordinamento. E allora lì si sono messe delle disposizioni che per materia non stavano dentro nel codice civile, ma stavano fuori, in premessa. Il codice civile si occupa dei rapporti tra privati, le persone giuridiche, le associazioni, le successioni, che cosa si fa quando crepa qualcuno, i contratti, le obbligazioni, le società, i rapporti di lavoro e così via. Tutti i rapporti tra privati. Prima di questo blocco normativo che noi abbiamo ereditato e che tecnicamente è fatto piuttosto bene, c'è un piccolo corpo normativo, le disposizioni preliminari, che hanno un significato invece costituzionale. Questa norma è una norma molto interessante perché regola l'interpretazione delle leggi. Perché è molto interessante? Perché qui è il legislatore, il codice civile è frutto di legislazione, è fatto di disposizioni, è legis latio che regola la legis executio, cioè il mestiere dei giudici e degli interpreti, detta regole su come i testi sfornati dal legislatore vadano interpretati dai tecnici. Quando sono uscite queste disposizioni preliminari, sia la Real Commissione che ha detto il suo parere, che i tecnici che lo hanno commentato, hanno detto che queste sono disposizioni che non servono a niente, sono meramente ricognitive. Quando meramente vuol dire semplicemente, è un avverbio che viene usato sempre dai giuristi, sempre, perché semplicemente è troppo semplice, e poi meramente ha quel potere di esclusione del resto. Non è solo una questione di semplicità, è anche di esclusione. Sono solamente ricognitive. Quando un giurista dice che una disposizione è meramente ricognitiva, sta dicendo che non vale niente, che non innova l'ordinamento giuridico. Cioè sta destituendo di significato normativo un testo voluto dal legislatore. Enorme potere della corporazione dei giuristi. I giuristi cambiano le disposizioni ogni tanto e vedremo alcuni casi. Questo è tipico. Il legislatore fa una legge e i giuristi dicono questo non serve a niente. È meramente ricognitiva di cose che già esistono, perché queste sono regole di interpretazione che la comunità degli interpreti, cioè la comunità dei tecnici, ha sempre seguito. Noi viviamo in un sistema cosiddetto di civil law, cioè un sistema che è basato sul diritto civile, ma non è questo il significato attuale, è basato sulla legislazione. Io vi ho fatto prima uno schema di visione tra legis latio e legis executio. Da noi, come vedremo, l'interprete è vincolato alla legge, il giudice è soggetto soltanto alla legge, articolo 101 secondo comma della Costituzione, è un vincolo alla legge. Il giudice non è libero di interpretare i rapporti della vita dicendo in questo caso ma mi piace più, ma sì, è vincolato all'applicazione della legge, solo che lui interpreta la legge. Nei sistemi di common law, per cui il sistema britannico, il sistema americano e così via, sudafricano, in parte australiano, neozelandese e così via, invece è un sistema legato al precedente, dove la corporazione dei giuristi ha mantenuto un suo potere medievale, proprio come corporazione, di difendere il loro mestiere. Per cui nel contrasto tra legge e interpretazione dei giuristi, spesso la legge soccombe. È molto complicato il sistema di common law, è molto diverso quello americano da quello britannico, ma la regola è in sostanza che esiste almeno una parte del diritto che non è diritto legislativo, ma diritto giurisprudenziale. Ne parleremo in varie occasioni man mano che affrontiamo singoli problemi di diritto sulla differenza tra i due regimi. Non pensiate che nel paese di common law non ci siano leggi sull'interpretazione, anzi, in tutti i paesi di common law c'è una legge sull'interpretazione, perché il legislatore ha cercato di mettere sotto vincolo l'interprete, e che lì la forza dell'interprete è la corporazione, cosa che noi abbiamo completamente perso. Noi abbiamo le corporazioni degli avvocati, dei giudici, dei notai, ma non c'è una corporazione dei giuristi. In Inghilterra sostanzialmente i giudici sono scelti dai giudici e sono avvocati che vengono scelti dalla corporazione dei giudici, hanno la stessa formazione, escono dalle stesse dalle stesse scuole, si scambiano i ruoli nella carriera e sono un potere molto forte politicamente, culturalmente e socialmente, e difendono la loro autonomia proprio negando valore a queste norme, che anche per loro sono meramente ricognitive. Allora, guardiamo cosa dice questo articolo 12. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Si sono scritti chilometri di pagine sul significato di questa norma, perché è una norma un po' banale, un po' stupidina, un po' limitata e non mai presa molto sul serio, perché il significato fatto palese dalle parole è un mito per i linguisti. Le parole non hanno un senso così palese di solito, per cui non regge un'analisi linguistica seria. Secondo la connessione di esse, per cui tu devi leggere l'intera frase, non la singola parola, e poi ci sono le intenzioni del legislatore. L'intenzione del legislatore per noi ha scarsissimo peso, mentre per esempio in America è un argomento molto usato come forma, perché come contenuto non è che sia molto seguito, perché ciò che il legislatore voleva fare o l'ha fatto o non conta. Poco ci interessa a noi che il legislatore voleva scrivere una cosa, se non l'ha scritta, quella cosa giuridicamente non esiste. C'è un dibattito parlamentare, qualcuno propone la legge, vedremo fra due settimane come funziona la legge, uno arriva col testo della legge e dice: io vorrei fare una legge su questo. Incomincia una discussione, discussione tra due camere che forse diventeranno una, tra la commissione e l'aula, eccetera. Tutti partecipano, tutti fanno emendamenti e alla fine esce un testo talmente diverso che spesso il promotore dice: io voterò contro, perché questo testo non è più quello che volevo fare io. Qual è l'intenzione del legislatore? Come la ricostruisci? Una squadra di psichiatri e vai a leggere cosa hanno dichiarato, fatto, come si guardavano in aula, eccetera. È palesemente stupida questa cosa, ma è palesemente banale anche. Perché è chiaro che se tu non hai in mente, non hai presente qual era l'obiettivo che il legislatore voleva raggiungere con quella legge, è difficile interpretarla, no? Per cui una banalità poco stringente, questo primo comma è veramente ricognitivo, si dice così, ce ne liberiamo per sempre. Molto più interessante è il comma 2, però è mezzogiorno in punto, per cui dopo il caffè.